E oggi è anche l'anniversario di Sabra Shatila.
Sì, oggi è l'anniversario di Sabra Shatila, anniversario purtroppo sempre più attuale e quindi a dimostrazione di come quello che sta succedendo adesso non è iniziato il 7 ottobre, sì, no, no. Molto prima, e parliamo del 1982, di quando Sharon entrò in Libano per, e oltretutto dopo l'82 ho sentito ultimamente una proposta di mandare in esilio a Tunisi la dirigenza di Hamas, e mi è venuto in mente che proprio subito dopo il Libano la dirigenza dell'OLP andò a Tunisi e lì fu bombardata dai jet israeliani, quindi insomma la storia potrebbe anche
era un luogo sicuro,
era un luogo sicuro infatti. E quindi noi oggi parleremo del Levante, perché noi parleremo a breve con Laura Silvia Battaglia, che è una giornalista freelance documentarista che lavora come reporter nelle aree di crisi, definiamole così, dal 2007, quindi insomma una certa esperienza, specializzata soprattutto in Medio Oriente, in particolare sull'Iraq, sullo Yemen. Con lei vorremmo parlare insomma di quello che è successo negli ultimi giorni nel Golfo Persico, l'attacco israeliano a Doha e tutte insomma le conseguenze di quello che è successo, che sono piuttosto rilevanti sia dal punto di vista degli equilibri geopolitici, delle alleanze, delle prospettive in tutta l'area e anche in qualche modo delle relazioni fra Israele e gli Stati Uniti. Ma comunque adesso Laura dovrebbe essere in linea. Pronto Laura?
Eccoci, ci sono.
Ciao,
buonasera,
grazie di essere ai nostri microfoni. E quindi noi insomma stavamo un po' introducendo la questione che riguardava appunto quello che è successo a Doha,
in Qatar,
che sostanzialmente insomma ci restituisce una serie di messaggi e di analisi che cambiano un po' le carte sul tavolo, soprattutto perché poi probabilmente i paesi del Golfo si sono resi conto che non sono più risparmiati dall'espansionismo israeliano e soprattutto non possono più fidarsi degli Stati Uniti come misura di prevenzione e protezione.
Infatti hanno fatto subito un accordo col Pakistan per coprirsi un po' le spalle. Sentivo stamattina a Radio Tremondo, forse te l'ho anche scritto, c'era Paola Caridi che ha posto un quesito anche interessante, perché è vero che tutti quanti noi da tantissimi anni, mi ricordo un film che sarà stato degli anni 80 dove c'era un palestinese con una scarpa in mano che diceva il primo leader arabo che viene qui a fare la faccia un po' di circostanza gliela tiro la scarpa, perché ecco. È vero che tutti quanti abbiamo sempre pensato, ma è possibile che non dicano nulla? Però Paola Caridi ha girato la domanda e si è detta: ma che cosa vogliamo che facciano, visto che i loro interessi sono da altre parti, visto che non hanno evidentemente la forza, le guerre che ci sono state negli anni 60 e 70 forse li hanno istruiti. E quindi che cosa possiamo chiedere ai paesi del Golfo, agli Emirati, al Qatar?
Chiedere penso nulla, nel senso che il problema è che i palestinesi sono sacrificabili e sono sempre stati sacrificabili e sono già sacrificati e sono destinati al sacrificio, insomma questo è molto chiaro, molto evidente, non credo che dobbiamo girarci intorno sull'argomento. In particolar modo alcuni paesi del Golfo sono quelli che hai citato tu, il Qatar sì fino a un certo punto, ma soprattutto l'Arabia Saudita, in particolar modo gli Emirati Arabi Uniti, hanno deciso di dare in mano le loro chiavi di casa a Israele, soprattutto alle aziende di sicurezza, questo soprattutto l'hanno fatto gli Emirati, vendendosi di fatto a Israele, nel senso che gli Emirati negli ultimi due anni sono sempre stati il cavallo di Troia di Israele nel mondo arabo, nei paesi arabi, hanno avuto un ruolo fondamentale anche come pedine di intelligence sul punto di vista non soltanto diplomatico ma anche logistico per il Mossad e altri soggetti, al fine di portare avanti una penetrazione di Israele in diverse aree, sia dei paesi del Golfo ma anche per esempio in Siria. il ruolo degli Emirati Arabi Uniti in Siria è stato fondamentale per fare cadere Bashar al-Assad. Ora, direi che la questione è questa, cioè è vero che pecunia non OLET, quindi i paesi del Golfo hanno sempre dimostrato, anzi forse bisognerebbe dire che olio non OLET a questo punto, visto che parliamo di petrolio e di gas. E l'ultimo viaggio di Donald Trump su questo è stato platealmente chiaro, però questa linea rossa va superata, e questa cosa comunque per chi sa leggere i movimenti diplomatici all'interno del Golfo sa che è un punto da cui non si torna indietro, e non si torna indietro, anzi alcuni paesi recedono abbondantemente, non solo non vanno avanti ma recedono abbondantemente sulla disponibilità e o sugli accordi di Abramo, perché la questione è molto evidente, cioè l'Arabia Saudita non accetterà assolutamente alcun accordo di questo genere. Alcuni paesi sono estremamente toccati dalla questione e nonostante sia un cul-de-sac, pensiamo all'Egitto, pensiamo alla Giordania, però le loro dichiarazioni e anche delle azioni che stanno succedendo all'interno sono significative. Per esempio in Giordania i Fratelli Musulmani sono sempre stati particolarmente perseguitati, ma il paese ha riattivato i rapporti con i partiti di opposizione, non li ostacola, ha tirato fuori la prigione molte persone, cosa che non c'era mai vista in più di dieci anni, per cui qualcosa si muove, insomma, pur si muove. La questione è, secondo me, che comunque non faranno nulla, perché significa ovviamente che dovrebbero impegnarsi militarmente, e sanno che Israele, soprattutto con gli Stati Uniti alle spalle, è imbattibile, ma stanno iniziando a darsi una mossa, e come giustamente avete detto voi, l'accordo Arabia Saudita-Pakistan estremamente significativo in questo senso, il Pakistan ha la bomba nucleare, per cui diciamo che mi sembra che Mohammed bin Salman abbia messo per bene le mani avanti. Dopodiché, ripeto, e qui chiudo, c'è una linea rossa molto precisa che secondo me potrebbe essere quella, se si arriva a quel punto, che farà veramente scoppiare una guerra tra paesi del Golfo e Israele.
Senti, è difficile pensare che uno scenario in cui Israele possa aver aggredito un paese alleato degli Stati Uniti con una base militare come quella di Al-Udeid, che è una delle più grandi dell'area, senza aver ottenuto il benestare, diciamo così, degli Stati Uniti stessi. E quindi questo mette molto in discussione non solamente l'accordo che aveva fatto Trump a maggio, che mi sembra fosse di svariati miliardi di dollari, si parlava di finanziamenti alla difesa di circa 1.200 miliardi di dollari, ma anche appunto l'accordo di Abramo, e quindi è stata un'operazione che in fin dei conti non ha ottenuto quello che si proponeva, cioè l'eliminazione dei personaggi di Hamas che erano lì per le trattative. Ha dimostrato che c'è anche una certa frattura fra il governo e l'esercito per quanto riguarda le modalità di questa operazione, e in qualche maniera ha messo in crisi un'alleanza che sembrava invece abbastanza solida.
Ma certamente diciamo che Netanyahu l'ha fatta grossa, ecco, l'ha fatta più grossa del solito, e soprattutto l'ha fatta grossa anche inutilmente, perché insomma, non è riuscito a eliminare i cosiddetti target che si era prefisso, e ha generato un vespaio che rischia poi di diventare qualcosa di una tana particolarmente mortifera dal punto di vista diplomatico, quantomeno, cioè naturalmente un rinsaldarsi intorno alla propria radice del Golfo a tutti i paesi che vi fanno parte, compresi quelli che non affaccio sul Golfo, ma insomma Turchia, Sudan e naturalmente anche l'Iran, che invece sul Golfo affaccia, ma tra tutti questi paesi è certamente quello più problematico. Però direi che non cambia poi la sostanza delle cose, cioè la sostanza delle cose qual è? È il sostegno dell'AIPAC, soprattutto statunitense, quindi insomma di tutto quel meccanismo che porta gas e soldi soprattutto all'esecutivo americano che gestisce i rapporti internazionali, le grandi aziende, eccetera. Non cambia il sostegno dell'AIPAC a Israele, perché non cambia la radice di difesa del sionismo, che si identifica con l'esistenza dello stesso Stato di Israele e che si identifica con la sua difesa, che per questa logica diventa inevitabilmente offesa del nemico ovunque egli sia. L'ha detto anche Netanyahu prima, dicendo un paio di cose che gridano vendetta rispetto al diritto internazionale. Ha detto: sarebbe il diritto di qualsiasi paese del mondo poter perseguire il proprio nemico anche fuori dai propri confini. Quindi, per assurdo, mettiamo che io sono siciliana, decido che i calabresi sono i miei nemici, e allora, visto che ho a disposizione le mie cose fuori dal perimetro siciliano, io vado a colpire i calabresi in Calabria e li colpisco pure in Australia, perché c'è una comunità di australiani calabresi. Insomma, il concetto è quello, potrebbe fare chiunque. Insomma, la questione, direi che siamo in piena madness, come si dice, rispetto alla quale però o si rimane basiti o chi di dovere non muove un dito, però il problema è che se si muove un dito bisogna muovere tutta la mano, non so come dire.
Tanti, è proprio un po' questa impunità che ha dato, sta dando probabilmente luogo alla hubris, come si diceva nell'antichità, di Netanyahu, che speriamo lo perda in qualche modo. Però perché lo possa perdere, davvero questa impunità deve cadere, o meglio, deve esserci un filo, una linea rossa superata, che non si può tollerare, che nessuno può e cosa, cioè, non c'è più nulla che al di là di quello che è già stato tollerato, inghiottito e digerito da tutti quanti, compresi appunto i paesi arabi, perché hanno gli interessi. D'altra parte è stato ribadito dallo stesso Trump, o da Smotrich, l'ha detto ieri, credo, che adesso è il momento di ricostruire, e quindi si fanno gli affari con tutti quanti.
Ma non è quella la linea rossa, c'è una linea rossa ancora da superare, che verrà superata molto probabilmente, ed è quella che farà saltare in aria tutto il banco, è quella a cui quasi nessuno pensa, perché noi da queste parti del mondo siamo abituati a ragionare molto sui soldi, sulla parte economica, sulla logica, sulla politica, sullo scacchiere politico. Ma questo è veramente importante per questi paesi, e cioè qual è? È la moschea di Al-Aqsa, è il tunnel che è stato scavato dai settlers sotto Al-Aqsa, è la scena di Rubio che piccona insieme alla moglie di Netanyahu a Netanyahu lo stesso percorso, inaugurando la volontà, e quindi anche rappresentando iconicamente la volontà di distruggere Al-Aqsa, e quindi di occupare pienamente tutta Gerusalemme Est, e quindi di annientare completamente l'esistenza dei palestinesi. Questo aspetto non è solo un discorso legato alla Palestina, alla Cisgiordania, a Gerusalemme Est, alla storia, è legato al cuore dell'Islam. E su questo è questa linea rossa sopra la quale non si può passare, questa è la linea rossa che l'Arabia Saudita soprattutto non potrà far passare. Su questo ve lo garantisco al 100%, perché è come se adesso, mettiamola facendo un discorso simile, cioè è come se un buddista decidesse di bombardare il Vaticano. Diciamo che qualcosa di simile, forse questo è un po' più sottile, la questione del tunnel, ma il principio è quello. E bisogna tenere conto che in questo tipo di realtà l'aspetto religioso sostanziale, l'aspetto simbolico legato ai luoghi che sono i luoghi sacri per queste religioni diventa esponenziale. E questo fa anche un po' paura, secondo me, perché delle rovine è anche un luogo a cui si può dare un significato simbolico, un significato divino, quello che vogliamo, da parte di entrambe le realtà, diventa assai più importante di migliaia di persone, milioni di persone che muoiono. E questo a me, francamente, mi fa pensare che sto vivendo e che stiamo vivendo una sorta di distopia.
Decisamente. È il terzo luogo più sacro dell'Islam, soprattutto in quel caso perderebbero anche di legittimità sostanzialmente le monarchie arabe, perché credo che le masse arabe si solleverebbero perlomeno.
Esattamente, è una allora è una questione legata anche alla giurisprudenza, nel senso che diciamo secondo la giurisprudenza anche islamica, lì dove uno dei tre luoghi viene attaccato fisicamente da un'entità è inevitabile fare una guerra, cioè è anche una questione proprio tecnica. Per cui capite bene che nel momento in cui questo accadrà, e accadrà perché Cherubi è andato lì col piccone, Netanyahu ha picconato e la First Lady ha picconato, non c'è dubbio che questo è come dire l'immaginario che si apre. Dopo che Riviera Gaza diventerà un business, si apre il business della Cisgiordania, che diventa la piena amplificazione del grande Israele.
Giudea e Samaria. Però anche nella stessa Gaza stanno distruggendo tutti i luoghi di cultura, stanno facendo strame di quello che era conservato, ad esempio nelle biblioteche o in luoghi, in musei, bombardano Sana'a, una città bellissima, cioè Pasolini ci aveva fatto appunti per una restia africana. Siamo di nuovo lì, con questa impunità di fronte ai talebani che facevano saltare i Buddha, si è insorta l'intera coscienza culturale mondiale, e di fronte a questo nessuno dice niente.
Ma direi che questo fa parte di un doppio standard che vediamo da moltissimi anni. Aggiungo una cosa che forse potrà anche fare di torcere la bocca a qualcuno, però mi sembra molto evidente, questo sia è una posizione tanto statunitense, che poi si è amplificata negli anni da tonnellate certamente anche di come islamofobia, che è quello che è stato prodotto da civiltà diverse da quelle comunemente considerate la radice occidentale, quindi che non sia la greca, che non sia la romana, che non sia evidentemente secondo questa logica anche quelle ebraiche, in qualche modo sono degne di essere distrutte, e quelle per cui nessuno si è scomposto per Baghdad è una città straordinaria, stupenda, giardini pensili, strutture ziggurat, nessuno si è scomposto 20 anni fa, 30 anni fa per cose simili, parliamone di questo. Nessuno si è scomposto di Aleppo distrutta, a meno che invece non fosse stata Palmira, perché Palmira veniva violentata diciamo dagli islamisti dello Stato Islamico, appunto, no? Però quando queste azioni vengono compiute dagli Stati Uniti, voglio dire, se i talebani mettono giù i Buddha di Bamiyan, ma se invece gli Stati Uniti bombardano una moschea afghana o un palazzo del periodo sassanide, nessuno si scompone, perché quella è una civiltà che forse è meglio radere al suolo. Ecco, il punto è questo: Gaza nell'immaginario collettivo attuale non è mai stata pensata come una stratificazione di secoli di cultura, di secoli di presenze che sono da quella britannica in giù, sono di tutti i popoli del Mediterraneo, è sempre stata considerata un buco nero. Il problema è proprio questo: pensare a questi luoghi come dei buchi neri. Non sono dei buchi neri, sono dei luoghi di storia millenaria che però sono sconosciuti a molti, sconosciuti ai più, e soprattutto considerati dei luoghi inferiori da chi decide di portarci sopra le guerre.
Sì, questo fa parte di una logica legata un po' a uno sguardo più che orientalista, suprematista da parte dell'Occidente rispetto a queste civiltà, a questi luoghi. Una degli slogan del sionismo era una terra senza popolo per un popolo senza terra, come se lì non ci fosse nulla, né un popolo con l'abitazione prima, né una civiltà che invece fioriva.
E questo è un tema, anche un tema molto complicato, nel senso che naturalmente questa è un po' quella narrativa che ha reso possibile il convincimento da parte anche soprattutto di tanti israeliani che lo sono diventati recentemente, penso a giovani provenienti dalla Russia, dall'Ucraina, dal Canada, dagli Stati Uniti, che poi hanno fatto aliasi, sono trasferiti, hanno fatto il ritorno, come si dice, sono trasferiti in Israele, secondo cui appunto in realtà tutte queste terre vanno restituite perché nella storia, no, la presenza originaria era quella. Ci sono delle cose che, cioè, penso sono innegabili, ma è anche vero che se dovessimo pensare di restituire in blocco qualsiasi luogo del mondo a chi ci stava originariamente 4.000 anni fa, beh, forse, diciamo, il mondo sarebbe dinosauri, non so come dire, ecco, è un ragionamento che a mio parere, insomma, è difficile tenere in piedi. La cosa importante credo che sia guardare all'oggi, guardare alle convivenze recenti e preservare tutto quello che c'è stato, le vestigie della storia, ricordarsi tra l'altro che i popoli mediterranei hanno sempre circolato al Mediterraneo e si sono mischiati tra di loro, e quindi se già si parte dal fatto che siamo tutti quanti contaminati, forse queste purezze originarie cadono come birilli, ecco. Io ho sempre molta paura delle purezze originarie, di qualsiasi colore esse siano.
Sì, avevo visto tempo fa un video di una che riprendeva una persona, una donna romana, dell'attualità romana, che andava a Bath, la città inglese, e spiegava a quello che abitava in quella casa che doveva andarsene perché Giove gli aveva detto che quella era la sua casa e quindi lui se ne doveva andare. È un po' quello che sta, che mette in piedi Smotrich e Netanyahu e compagnia. Tornando all'inizio, direi, cioè al Pakistan, potrebbe questa alleanza puramente militare e puramente dovuta all'ombrello atomico del Pakistan preludere a un cambio di alleanza, cioè che i paesi arabi guardino a est cercando quello che non c'è, più dall'amministrazione Trump in poi a ovest?
Ma credo che, diciamo, questa cosa vada letta sia sotto l'aspetto dell'interesse saudita che sotto l'aspetto dell'interesse pakistano, e è sempre in funzione anti-israeliana, nel senso che il Pakistan, come sapete, è sempre stato un paese contrario all'India. I rapporti tra i vicini sono sempre stati estremamente complessi, i problemi legati ai confini sono sempre stati problemi pesanti. Sono due paesi che hanno la bomba atomica, ma sono anche due paesi che hanno dei leader diversi, e il leader dell'India, Narendra Modi, è molto vicino tanto a Trump quanto a Netanyahu, soprattutto a Netanyahu, e ha dichiarato più volte la sua fedeltà a Netanyahu, e viceversa. Sono stati tanti incontri vicendevoli tra i due. Quindi il Pakistan si muove sicuramente cercando un alleato che sia stato deluso fortemente da Israele e che gli sia, diciamo, sottilmente nemico, come è l'Arabia Saudita. Il legame è anche un legame di tipo religioso, perché comunque il Pakistan resta un paese fortemente islamico, con una serie ovviamente di variabili al suo interno, ma lo resta e lo è. E dunque, diciamo, visto dal punto di vista del Pakistan, questo accordo è di fatto un accordo anti-indiano.
E anche degli accordi con la Cina, il Pakistan, soprattutto per quel che riguarda le armi e l'approvvigionamento.
Assolutamente sì, certo, la Cina, diciamo, qui è un player molto interessante, perché è sicuramente l'unico player che può cambiare davvero le sorti dei conflitti nel mondo, non necessariamente in meglio, nel senso che se la Cina decide di attivare una posizione di guerra guerreggiata, le cose diventano una piena terza guerra mondiale senza ombra di dubbio, perché resta, diciamo, la potenza mondiale più importante attualmente dopo gli Stati Uniti. E quindi, tra l'altro, voglio ricordare che in due anni i cinesi hanno costruito 27 navi da guerra, che è un dato molto importante che è venuto fuori soprattutto anche vicino alla parata militare, che poi è stata sicuramente, insomma, un aspetto esteriore, ma anche sostanziale se guardiamo i discorsi che sono stati fatti. Ecco, la Cina da diversi anni guarda a questi paesi di questa cintura asiatica, quindi sia nell'Asia occidentale che nella parte dell'Asia orientale e soprattutto nell'area sud, quindi nella parte sud-occidentale e sud-orientale, con estremo interesse, un interesse che è legato certamente alla costruzione della Road Belt Initiative, che è molto importante e dal punto di vista commerciale, ma anche ovviamente insomma, di movimenti marittimi e anche di aspetti di sicurezza e di strategia sui mari e anche sulla terra. Però ricordiamo che la Cina comunque in questa azione si è avvicinata per esempio ai sauditi attraverso una posizione di pacere in cui ha fatto da strumento per affinché l'Iran e l'Arabia Saudita si tendessero di nuovo la mano. Quindi resta ancora una potenza che vuole avere soprattutto un ruolo di stabilità, resta ancora una potenza eminentemente commerciale, ma se noi guardiamo le dichiarazioni degli ultimi mesi, sempre molto misurate eccetera, ma ci sono dei piccole variazioni nelle dichiarazioni, per cui vediamo che la postura della Cina inizia ad essere sempre più rilevante sul piano politico e un poco meno neutrale rispetto al passato. Ecco, questo insomma magari non è ancora un cambio di passo, però può anche indubbiamente tracciarci un ponte sul futuro, in cui, lo ricordiamo, insomma, anche la questione dei dazi probabilmente avrà avuto anche un ruolo.
Sì, un po' sta cambiando la propria proiezione da, come dire, impero di terra in impero anche marittimo, cosa che invece lo era esclusivamente gli Stati Uniti, perché i sovieti avevano sempre immaginato il controllo dei mari, e invece il confronto sta diventando anche su questo piano, e soprattutto la dimostrazione di forza che poi hanno espresso nella parata per l'anniversario della vittoria nella Seconda Guerra Mondiale, insomma, è stato un messaggio diretto, molto preciso all'amministrazione americana.
Sì, lo è stato assolutamente, e direi che diciamo, in realtà la parata letta con occhi insomma così statunitensi o europei occidentali e anche come dire incline all'esagerazione, a esagerare tutta una serie di aspetti simbolici che sono anche molto tipici invece del linguaggio orientale, no? Questo non lo dico io, ma lo dicono soprattutto degli esperti del mondo cinese, della politica cinese, della cultura cinese. Quindi questo è importante, che poi nelle interpretazioni, cioè non si sovra interpreti qualcosa che già sarebbe così o è così perché fa parte della postura culturale del paese. Indubbiamente però secondo me è stata importante e interessante la presenza di alcuni leader che dialogano con la Cina o che hanno interessi con la Cina, che vedono alla Cina come un nuovo diciamo pivot mondiale, e per esempio la presenza di un leader europeo non è indifferente, la presenza sicuramente di Putin non è indifferente, la presenza del presidente della Corea del Nord non è indifferente, e anche quello che si sono detti, diciamo, che ha un ruolo e un valore. E poi, ripeto, al di là degli aspetti esteriori, la cosa che conta è veramente quello che la Cina fa, cioè, ripeto ancora una volta, costruire 27 navi da guerra in 2 anni è veramente qualche cosa, insomma, sono veramente a un pelo da raggiungere il livello degli Stati Uniti.